C'è in linea con noi Gianmario Villalta, quindi ho il piacere di salutarlo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Allora, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito di parlare di questa uscita per Sossella Editore, Vedere al buio. Brevemente prima ho introdotto il fatto che Gianmario Villalta è, oltre che poeta, narratore, perché ha pubblicato, mi pare, fino nel 2006 l'ultimo suo romanzo, poi è saggista, ha pubblicato per la Burr un libro in collaborazione con la Holden e inoltre è un animatore culturale di tutto rispetto in quanto direttore artistico di Pordenone Legge. Ho detto tutto?
Sì, con il sospetto che i buoni a nulla cercano di fare tante cose.
Non direi, visto questa uscita che ho, personalmente ho apprezzato molto, e non lo dico perché c'è l'autore in linea, assolutamente. E il titolo è Vedere al buio, partirei da quello. Penso che per i poeti sia abbastanza difficile, sia più difficile parlare del libro che non scriverlo forse, però ci proviamo, e a partire proprio dal titolo, perché Vedere al buio è molto evocativo e inoltre di un libro molto visivo, visionario, comunque ipervisivo quasi, no? Ci sono elenchi di luoghi, di spazi, e quindi mi chiedo che cosa vede al buio Mario Villalta con questo libro?
Ti ringrazio. Il problema, come tu ben sai, è che la poesia avrebbe bisogno proprio di una lentezza che i tempi questi radiofonici non permettono, quindi cercherò di essere rapido e spero forse un po' efficace, ma non credo del tutto, purtroppo. Allora, il buio è il mezzo buio, la mezza luce della nostra esistenza, che non è un vedere chiaro. Il titolo viene da un verso, dal verso di una poesia che si intitola Da madre a figlio, e la poesia è la voce di una madre che vuole insegnare al figlio a orientarsi appunto in questo buio che non è un buio totale, ma insomma è un buio in cui si fa fatica a vedere, ed è in un momento della vita o del tempo, quello nostro, in cui non c'è tempo, appunto questa madre ripete, non c'è tempo, non c'è mai tempo, lei avrebbe voluto, dice, un'altra dimensione della vita, una dimensione più libera, più naturale, ma questa è la nostra dimensione della vita, quindi bisogna imparare a vivere e a vedere e a orientarsi e ad avere anche il meglio possibilmente, diciamo, nella mezza luce, nella mezza artificialità della vita, nella distanza della comunicazione, in tutto quello che ormai è ineluttabile. Non si può avere nostalgia di un mondo naturale e basta. Si può anche avere nostalgia di un mondo naturale, però bisogna vedere dentro questo mondo nostro, insomma, ecco.
Ma tra l'altro, oltre al mondo naturale, mi pare che in questa raccolta ci siano tanti mondi, come uno vicino, uno dentro all'altro, cioè un percorrere dei luoghi che fanno quasi sì che il luogo sia anche un tempo. Non so se sbaglio, comunque
è perfetta la definizione, nel senso che ognuno si porta dietro una stratificazione di sé, e quindi anche, e ognuno è, non così astrattamente, ma in un luogo-tempo precisamente. Il tempo è un luogo, no? Si potrebbe ribaltare la questione, non è che le nostre esperienze avvengono nel nulla o sono puramente spirituali, tanto più sono spirituali quanto più sono legate a un colore, a un cielo, a un'erba, a una faccia, ma anche a un angolo grigio di un muro, e quando la vita, insomma, bene o male accumula degli anni, stratifica anche queste cose. Ecco, la dimensione, che non so se viene fuori dal libro, è che la nostra vita proceda non per continuità cronologica regolare, ma quasi per tracolli, quasi per, nel senso, anche, non so, non prendiamo nel senso negativo, ma per, non ci sia più un tempo lineare, ma un tempo catastrofico, dove per catastrofe non do un giudizio di valore, ma momenti di emergenza, momenti di ma anche quelli belli, che possono essere un innamoramento, una scoperta, però anche quelli, e soprattutto quelli brutti, che sono un intoppo, una disgrazia, insomma. Però non so, a me pare che sia così, cioè che non siamo più neanche in grado di calcolare la nostra vita in un tempo, diciamo, lineare e tantomeno circolare, quanto si accumula il tempo e poi ci sono questi impatti verticali con qualcosa di importante, di decisivo, e poi di nuovo e portiamo dentro di noi questa specie come la ilio, insomma, tante volte ricostruita, per non dire delle brutte parole, la ilio tante volte ricostruita e tante volte distrutta, riportiamo dentro di noi, siamo questa serie di strati che sono memoria e presenza allo stesso tempo.
Prima hai accennato ai colori. Io, guardando, insomma, con un po' di attenzione, ho cercato di trovare delle piccole parole chiave anche per parlare del libro, che forse è un modo più facile per approcciare degli argomenti. E tra queste mi ero segnata bianco. Non so se su un colore si può parlare tanto, però mi sembra che sia importante il bianco in questo libro, come il buio.
Sì, il bianco e il buio, ti direi, il verde e il nero, appunto, cioè c'è l'altro elemento è il verde, ma poi l'altro elemento ancora è il colore sfumato e sempre cambiante delle nuvole. Sono questi gli elementi, il bianco, il biancore addirittura, c'è un certo punto che è una dimensione del bianco ancora più bianca, se possibile.
Mm-hmm. È una luce.
dove dal bianco va via quell'elemento coloristico che nel bianco ancora c'è, se posso dire delle frasi così, pensando che abbiano un senso. Perché è la dimensione in cui noi troviamo i margini delle cose. Di solito i colori hanno una continuità tra di loro, i colori della vita. La dimensione del bianco è quella che mette in evidenza i margini, è la dimensione della cancellazione, dell'assenza, di quello che ancora non è campito, diciamo. E allora qua e là viene fuori, proprio coloristicamente anche, se vuol dire qualcosa, questo colore messo in evidenza per dare una nota proprio di vuoto, una nota di non significato in un mondo di immagini, di presenze purtroppo anche piene di significato all'eccesso spesso.
In un'altra parte, chi segue un po' la trasmissione sa che sono monomaniacale, cioè ci sono dei periodi in cui mi fisso su degli autori e li propongo, e sarà forse per questo che leggendo alcuni versi più volte mi sono segnata durante la lettura una citazione da Arseniy Tarkovskij che dice: abitate la casa e questa non crollerà. E me lo sono segnato in varie parti di questa poesia, di queste poesie, in vari punti di questo libro, per cui vorrei chiedere qualcosa sull'abitare.
Beh, in uno è esplicito quello che tu dici, io lo dico in altro modo, proprio sul crollare di una casa che è la casa degli avi, diciamo, dei genitori di mia madre a un certo punto, e si dice appunto che diversamente dagli uomini le case tengono botta finché hanno appunto l'umano da difendere, sembra quasi, no? Il buio, no? L'intimità da difendere.
La Orsera, forse è questa, la poesia La
Orsera. Sì.
Infatti l'avevo segnato lì.
E allora, lì è esplicito, in alcuni altri posti è implicito, come giustamente osservi. Allora, l'individuo, l'uomo, poco che dica, può dire quello che vuole, ma dalla dimensione dell'intimità, poi abitare, che si abiti, chiaramente c'è una bella differenza, nella villa del Settecento o nella baracca, chiaramente c'è una differenza, però, e non vorrei parlare di essenza dell'abitare come appunto un filosofo che vede le cose tanto lontane, vedendole molto più vicine, comunque quella separazione dell'intimità di persone che condividono gli elementi fondamentali della umanità. L'umanità fa l'uomo con la parola, fa l'uomo con quella forma di crescita che lo differenzia da tutti gli altri animali, cioè viene al mondo che è ancora in pratica un feto, l'uomo, se facciamo il conto della differenza dagli altri animali, adesso non voglio farla troppo lunga, però ha bisogno della cura per molto più tempo. Scienziati, se vale, dicono che in fondo il piccolo di umano sarebbe nascibile o pronto per nascere a 21 mesi, se facciamo il rapporto con gli altri animali. Cioè, ci sono teorie infinite, ma io mi fermo qua per dire che c'è un elemento di intimità che richiede una parete tra l'intimità e l'esterno, una parete qualsiasi, può essere una caverna, può essere una cosa di frasche, insomma, di foglie, eccetera, eccetera. Però richiede qualche cosa dove avviene appunto questa. Avviene il linguaggio, avviene l'immaginazione, l'esperienza dell'assenza, della lontananza, queste cose che fanno l'uomo. E poi non mi vorrei legare troppo, perché poi c'è anche dell'ironia sul fatto dello stare nel luogo della propria esistenza o dello scegliere dei luoghi dell'anima. Purtroppo lo faccio anch'io, ma con, spero, un atteggiamento critico e a volte, sì, non mi riesce tanto, però spero anche ironico, penso che c'è il rischio del turismo dell'anima, qualcosa del genere, che a volte è bello, a volte è patetico, insomma.
Siamo in chiusura, però volevo chiedere ancora un paio di cose, ossia, da un lato chiedo sempre ai poeti se ci consigliano un libro di poesia di un poeta che hanno amato, che amano, chi ci consiglieresti?
Beh, a me piacciono tanti poeti, se il libro ultimamente forse che consacra un poeta che è stato un fratello maggiore di tutti noi, Emilio De Angelis, il tema dell'addio, ma credo che te l'abbiano detto tanti.
Si è piaciuto, no, devo dire.
Perché quello è un libro che viene a compimento proprio di un percorso, so che la parola percorso è abusata, ma io leggevo Milo proprio dal primo libro.
Somigliante.
Ho seguito, e questo mi sembra che dia senso anche a quel primo libro e a tutti gli altri che ci sono stati, per questo dico quel libro. Però anche se la poesia non è così in evidenza in Italia, nelle cronache, diciamo così, però ci sono tanti poeti bravi, ci sono tanti bei poeti e anche tanti giovani, per esempio, e anche se proprio dovessi, lo dico, due nomi di donne, che sono la Maria Grazia Calandrone e che sono Laura Pugno, per esempio, di cose che ultimamente ho letto con piacere.
A proposito della diffusione, invece, ho visto che molte di queste poesie sono state prima pubblicate in internet o in rivista. Tu sei uno di quelli che pensano che internet faccia bene o no alla diffusione della poesia? Perché ci sono molte polemiche su sta cosa e magari...
Allora, internet è uno strumento, dipende da come se ne usa, come tutti gli strumenti, come è stata la stampa, come tutte le altre. Al momento credo ci sia confusione in internet. Non nelle le polemiche nascono da questo, cioè al momento internet è anche luogo di autocertificazione, autopromozione, di ricerca di nuovi modi, non sempre con i dovuti passi, ecco, che si fanno in questi casi di correttezza, di completezza di informazione o semplicemente di correttezza, ma questo è normale nel momento, internet è ancora in un momento selvaggio, forse rimarrà sempre così e saranno i suoi utenti a diventare più scaltri, forse ci sarà qualcuno che poi proporrà come o avrà più successo rispetto al proprio sito, al proprio sistema di collegamento e vincerà quello sugli altri, sarà più accreditato quello sugli altri. Lì devono succedere ancora delle cose, al momento c'è tanta confusione.
Per chiudere ti chiederei, dopo aver parlato del libro, se ci vuoi leggere qualcosa.
Leggo qualcosa che è abbastanza generale, si chiama Generazioni. Si chiama Generazioni. Vado a leggere subito?
Sì.
Generazioni. La pressione dell'erba nuova aggruma il verde a un centimetro dal suolo, in sospensione. Così le parole di chi si innamora formano un nuovo colore sul parlare comune, delimitano appezzamenti del sentire, contendono alle frasi il nutrimento. Così si forma la lingua familiare, così cresce e diventa quotidiana la lingua propria del sentimento di quegli unici corpi, di quei muri, quella scansione condivisa del tempo. La lingua che i figli falciano e disseccano, crescendo, disperdono di nuovo per distrazione, per la pressione del desiderio, per amore.
Bene, grazie, sì, non sapevo, no, lo sapevo che è finito, però in effetti rompere questo silenzio è sempre un po' imbarazzante, per cui io ringrazio Gianmario Villalta.
Grazie moltissime e un saluto a tutti.
Grazie, a presto. Noi ci ascoltiamo un altro brano prima della pubblicità, ci ascoltiamo un italiano che però ama utilizzare la musica dell'est, lo riconoscerete sicuramente.